Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Latte Più. Io sono Melissa.
E io sono Roberta. Allora, abbiamo visto la cerimonia degli Oscar. Quindi questo è un post-Oscar, però un po' particolare, perché non faremo un commento su chi effettivamente ha vinto, sulle nostre opinioni, anche perché, insomma, c'è stato modo di confrontarci. Quello che vogliamo fare in questo episodio sostanzialmente è un po', diciamo, cavalcare l'onda del dissenso, cioè di quella sensazione di fastidio che abbiamo provato quando i film che, insomma, volevamo vincessero poi effettivamente non hanno vinto, focalizzandoci però più su film del passato, quindi edizioni magari degli anni 80, 90, insomma i vecchi Oscar, parlando quindi di questi film che magari hanno vinto miglior film e che non se lo meritavano per niente.
Esatto, ricordiamo che questo è un episodio dei 10.
Esatto.
I 10 film che hanno vinto immeritatamente.
Immeritatamente, quindi le vittorie più discutibili. Ovviamente poi fateci sapere cosa ne pensate, ma io partirei forse dalle vittorie più immeritate, diciamo, degli ultimi anni.
Esatto. Siamo l'edizione del 2019, quindi
sì,
pochi anni fa, categoria film straniero.
Sì, ok, quindi non miglior film, però film straniero. Tra l'altro un film che è stato anche candidato come miglior film, non ha vinto, parliamo di Roma, di Cuarón, che, insomma, per carità, è un bel film, però quell'anno, sempre nella categoria miglior film straniero, c'era anche un Cold War, film polacco meraviglioso, che vi consiglio se non l'avete visto, e che, insomma, non ha vinto niente praticamente. Secondo me meritava anche la nomination nella categoria miglior film, e invece niente.
E invece col cavolo.
Col cavolo, domanda: secondo voi Roma meritava miglior film straniero? Ma
posso dire una cosa su
Vai.
Roma? Mi sono annoiata a morte.
Sì, beh, è noiosetto. Non è un film che rivedresti, sicuramente.
No, e come fai? Mi devono legare alla sedia per vederlo. Comunque,
beh, sì,
torniamo...
Tipo Arancia Meccanica.
Esatto, tipo Arancia Meccanica. Comunque, torniamo indietro di qualche anno.
Sì.
Andiamo all'edizione del 2017, dove ha vinto Moonlight. Ora, su questo film già abbiamo fatto il nostro dibattito lo scorso anno,
sì,
ma io non mi stancherò mai di dire, ma perché?
Perché?
Perché non ha vinto La La Land? Perché non ha vinto Arrival?
Ma
ce n'erano tanti altri candidati, Moonlight.
Comunque, devo dire, un po' il senso di questo episodio è proprio da rintracciare nel momento iconico, secondo me, degli Oscar, ormai, in cui leggono la vittoria del miglior film, però c'è l'errore, no? Perché leggono La La Land e invece il vincitore era Moonlight, quindi c'è stata proprio una presa,
esatto,
in giro a livello globale. Tutti che ci hanno creduto, io lì a esultare, io in primis felicissima perché ho amato tantissimo La La Land, e invece ha vinto Moonlight, che è un film carino, però ragazzi, La La Land ha fatto veramente la storia, secondo me, del cinema, cioè è una sensazione che si ha adesso e si avrà sicuramente anche tra 20 anni, per quello che ha rappresentato per il genere e tutto il resto. C'è un film che si ricordano tutti, Moonlight, ce lo ricorderemo? Io già me lo so dimenticato, quindi...
Esatto, lo stesso si può dire di quella edizione con Arrival.
Anche, bellissimo,
però...
film, insomma.
Esatto, quindi
c'erano
sempre anche...
nel genere ha fatto la storia,
c'erano anche
me.
Più opzioni, no?
Sì.
Però hanno deciso di premiare Moonlight immeritatamente, per quanto mi riguarda.
Sì, sì,
comunque,
d'accordo.
Torniamo indietro un altro
Andiamo
po'.
Indietro.
2009. Allora, questa edizione è stata vinta da Slumdog Millionaire.
Mm-hmm, sì.
Allora, anche qui io avrei da ridire, soprattutto io, nel senso che tra i film candidati, e all'epoca non erano troppi, c'è anche un film che è rimasto in sordina, che è The Reader, un film che ha dato l'Oscar poi a Kate Winslet, quindi tanto brutto non è. Io ho visto, è un film bellissimo che mi ha fatto piangere, racconta una storia stupenda, anzi due storie stupende contemporaneamente, però hanno dovuto premiare il tizio che faceva Skins. Ma sto scherzando.
Non era lui, vero? Era
certo,
lui?
Dev Patel faceva Skins, come no?
Dai.
Insieme a Nicholas Hoult.
Pensa il primo Skins.
Sì, sì, la prima generation, insieme a Nicholas Hoult. E adesso tutte e due recitano in filmoni.
Sì, beh, lui ha fatto una bella carriera.
Lui sì.
Però non me lo ricordo. Vedi, non avevo collegato che era quello
Tra l'altro Skins. Una scena formidabile in Skins di lui nudo, beccato dalla professoressa in gita. Comunque sta di fatto che...
Sì.
Lui è solo l'attore di
sì.
Millionaire. Sicuramente la storia narrata da questo film è stupenda, particolare, tutto quello che volete.
Ha vinto anche tanti premi, quindi forse anche per quello che
era
gli hanno
dato
un po'
pompato.
Parecchio pompato, ha vinto praticamente tutto The Millionaire.
Però secondo me The Reader quell'anno meritava, perché ogni tanto ci sta che vince il film non pompato e doveva essere quell'anno per quanto okay. mi riguarda. E invece così non è stato, ha vinto Kate Winslet, grazie a Dio, anche lei, insomma,
clamorosa.
Se non vinceva, non lo so neanche io. Comunque, torniamo indietro un altro po' e andiamo all'anno in cui ha vinto The Departed, ovvero nel 2007.
Ok, qui diciamo, sì, forse era un po' più chiamata la vittoria di The Departed, però il mio cuore dice sempre Little Miss Sunshine, insomma, perché comunque è una bellissima commedia, molto emozionante, anche molto originale, quindi se avessero premiato davvero l'originalità, insomma, avrebbero dato il premio, insomma, più importante.
Ma infatti, quello che io penso è che ogni tanto agli Oscar bisogna anche premiare l'originalità, io vedo che non viene premiata tanto, anzi, no. Magari ti danno la candidatura come contentino, e sì. Qui mi viene in mente anche un altro film, non candidato in quell'anno, però un film come District 9, che è comunque certo. originale, tralasciando la tematica e tutto quello che volete, comunque l'ha presa la sua candidatura, però anche lì poi snobbato. Quindi gli danno Vero. La candidatura per perché? Perché effettivamente tra i critici, no? Sai come si assegnano sì, le candidature sì, sì, e tutto, sì, sì. Evidentemente c'è qualcuno che sente di darla questa candidatura.
Beh, anche quando
di
hanno
Dio.
Candidato Her, insomma, era comunque un film molto particolare.
Esatto. Però poi alla fine sono film che vengono candidati ma non vengono premiati a sufficienza per quanto riguarda gli Oscar. Poi ovviamente ci sono anche altri premi,
sì.
Minori, ma che comunque sono sempre riconoscimenti. In ogni caso quell'anno, anche secondo me, The Departed è stata la forzatura più grande della storia degli Oscar.
Sì, ma secondo me dovevano un po', diciamo, farsi perdonare il 2003, l'edizione del 2003 in cui Scorsese non ha vinto con Gangs of New York e ha vinto un film che...
E anche qui poi, no?
Non perdoneremo mai l'Academy,
che è Chicago.
Cioè Chicago, esatto, insomma.
Anche qui c'è da dire che forse meglio di Gangs of New York e di Chicago c'era anche The Hours.
Il The Hours, Il Pianista.
Il Pianista. C'erano
tutto
tanti altri film.
Meglio di Chicago.
Ma perché hanno fatto vincere? Poi, tra l'altro, la cosa che mi viene in mente è... Dai... L'Oscar a un film musical come Chicago e non lo dai alla La Land. Mi fai cadere le braccia.
Non l'ho mai capita. Tu ti ricordi una canzone di Chicago? Domanda. Perché poi parliamo del musical, la colonna sonora è fondamentale. Secondo me, se un musical è diciamo così meritevole, lo devi anche alla colonna sonora, no? Se manco ti ricordi una canzone, di che cosa stiamo parlando?
È quella la cosa grave che un po' lascia perplessa. Io non capisco perché hanno dato tutti questi premi a questo film. È una cosa che mi ferisce profondamente sì. l'anima, se penso anche a un film come Cantando sotto la pioggia, che non ha vinto nulla.
Però Chicago
sì, avrà vinto tipo 10 Oscar, adesso non ricordo,
davvero,
8 forse.
Forse tra tutti questi film che adesso insomma menzioneremo, Chicago è quello più imperdonabile a livello proprio di premi che ha vinto, perché ne ha vinti diversi. Ha vinto anche Catherine Zeta-Jones come miglior attrice.
Anziché Nicole Kidman, no? Era
anziché Julia Moore, che insomma in The Hours ha fatto veramente cose formidabili. Invece no, niente, hanno premiato un'attrice che tra l'altro per me è anche mediocre. E in un film che non meritava nemmeno la candidatura, e invece stava lì e ha vinto.
Ha vinto tutto.
Ha vinto tutto, sì.
In ogni caso...
Contro anche Il Signore degli Anelli, comunque.
C'era anche Il Signore degli Anelli, quell'anno però era Le Due Torri, se non sbaglio, quindi il secondo. Col Signore degli Anelli poi loro hanno fatto, diciamo, con la conclusione della trilogia, hanno deciso...
Si sono fatti perdonare,
dando tutti gli Oscar, sì. tranne quelli degli attori.
Allora, avevamo in conto questo...
Ma quello lì è il conto salato esatto. degli Oscar non dati negli anni precedentemente. Ci sta con una trilogia... Però effettivamente anche la compagnia e Le Due Torri meritavano un po' di più. Però col Ritorno del Re si sono rifatti dando tutti i premi appunto, tranne miglior attore, insomma i premi sugli attori non li hanno potuti dare perché sì. è un film corale comunque, quindi ci sta.
Poi c'è da dire comunque nel 2004 l'edizione in cui ha vinto Il Signore degli Anelli e Il Ritorno del Re, sì, c'era un po' di concorrenza ma non a quei livelli, insomma.
Vabbè, ma lì la vittoria era di tutto era scontata sì. in tutto e per tutto per quanto sì. mi riguarda, quindi
c'era
quella...
Mystic River, però insomma,
vabbè, ma quella edizione non la puoi contestare perché
non
stai valutando il singolo film ma stai valutando il lavoro di una saga
storica proprio
storica, quindi si può
sì.
passare avanti comunque. Quindi siamo ai primi anni 2000, torniamo indietro di qualche anno e io direi che possiamo andare al 2000.
Ok, qui, allora, secondo me in alcuni casi, diciamo, alcune vittorie hanno diviso, però non sono troppo troppo discutibili. Io nel 2000, anno in cui ha vinto American Beauty, probabilmente avrei dato il premio al Sesto Senso.
Anch'io.
Però in questi casi, sai, comunque parliamo di bei film.
Esatto. E la cosa bella del Sesto Senso è appunto l'originalità, quella cosa di cui ho parlato prima, che nessuno merita.
Esatto.
American Beauty, come definire questo film? A me era piaciuto tantissimo, però rispetto al Sesto Senso lo trovo inferiore.
Sì, comunque secondo me è anche invecchiato peggio, forse, non lo so. Tra
American Beauty?
Beh, rispetto al Sesto Senso, se lo vedi anche adesso, il Sesto Senso ti colpisce ancora, no?
E... tra l'altro il Sesto Senso, grandi prove attoriali.
Eh sì, infatti.
Perché non c'è la tua, però... Toni Collette nel Sesto Senso, se non
mi ricordo chi ha vinto però nelle categorie... diciamo...
sicuro non Bruce Willis, stai tranquilla.
Ha vinto Kevin Spacey come miglior attore, vabbè, American Beauty ci può stare. Attrice protagonista ha vinto Hilary Swank, perché quell'anno era anche l'anno di Boys Don't Cry, e anche questo effettivamente ci sta. Sì, sì, sì. Attrice non protagonista era candidata Toni Collette, ma non ha vinto perché ha vinto Angelina Jolie, Ragazze Interrotte.
Anche qui
ci sta. Dai, questo non si può mettere in discussione. Però quell'anno era l'anno di Magnolia, e questo lo possiamo mettere in discussione, perché Magnolia, film di Paul Thomas Anderson, che è tipo un cult del regista, non era neanche candidato. E però era candidato Tom Cruise come miglior attore, non protagonista, ma non ha vinto.
Chissà se in quegli anni c'era ancora la regola che il numero dei film candidati non doveva superare un certo tot. Perché adesso, se ricordi qualche edizione, magari quella del 2013-2014, abbiamo fiotti di film, tipo 11 o 12 film candidati. All'epoca ce n'erano 5-6.
Sì, sì, molti meno comunque.
Quindi bisogna anche vedere che tipo di regole c'erano. Certo che non candidare Magnolia, a quel punto mi viene anche in mente Boogie Nights, che non se l'è affilato nessuno qualche anno prima. Però forse perché Paul Thomas Anderson era ancora così alle prime armi. Adesso si tende di più a dare spazio ai registi di nicchia anziché magari a uno Scorsese o uno Spielberg. Mentre all'epoca era diverso. E quindi possiamo ragionare anche su questo punto di vista, da questo punto di vista. Comunque...
poi è anche vero che, diciamo, questa nostra lista la stiamo facendo sulla base di film che oggi noi consideriamo dei cult, dei pilastri, no? Dei film che non potevano non vincere, però magari all'epoca la percezione era diversa, non possiamo saperlo.
Certo.
Quindi col senno di poi diciamo, ma come cavolo ha fatto a non vincere questo film che adesso è tipo fondamentale? Quindi chissà. Però, insomma...
per esempio, tornando indietro, appunto, a proposito di film fondamentali nella crescita dei ragazzi, mi viene in mente E.T.
Mamma mia!
Che fu candidato agli Oscar come miglior film nel 1983, ma vinse Gandhi. Quell'anno Gandhi vinse tutto. Ora, sì, anche qui nel senso, sicuramente c'è una... come ti posso dire, un tentativo, un volere dell'Academy di premiare questa storia di quest'uomo... così importante, però perché non far vincere E.T.?
No, non capisco.
E.T.
perché...
a distanza di anni è E.T. Gandhi se lo sono dimenticato tutti.
Diciamo, E.T. è la storia del cinema, nel senso tra quei film che proprio hanno segnato le generazioni, e uno dei più belli ovviamente di Spielberg, ma manco a dirlo, cioè scontato. E Gandhi invece è un bel film, però...
dai, che lo puoi dire?
Vabbè, un bel biopic, diciamo, originale, insomma, perché comunque racconta la vita di Gandhi non in maniera troppo troppo lineare, poi, però, insomma, da qui a dire meglio di E.T. ce ne passa, secondo me.
Esatto.
Quindi sicuramente meritava le candidature che ha ricevuto, ma non tutte le vittorie, e secondo me non il miglior film, perché in quell'anno non era il miglior film.
Assolutamente. No. E tornando un po' indietro, adesso qui ci prenderanno sberle, ma io mi sento di condannare anche l'edizione del 77, dove un film come Taxi Driver non ha vinto, ma ha vinto Rocky. Ora, io so che alcuni dei nostri ascoltatori amano Rocky alla follia, però
un saluto, ragazzi,
Taxi Driver, ma come fai a non dargli l'Oscar come miglior film? Già quell'anno non l'avevano dato... a Robert De Niro,
esatto,
per questa interpretazione.
Esatto.
Ma come vi viene in mente?
Quella è stata proprio un'edizione per me incomprensibile, perché Ok, Rocky, per carità, ha veramente segnato le
sicuramente
generazioni.
ha fatto la storia del cinema per quanto riguarda, insomma, il personaggio Stallone.
Però
Ma
poi c'è anche l'oggettività, no?
Cioè,
a livello
Driver.
Di sceneggiatura, di proprio di regia,
di tutto.
Quel film è un capolavoro, quindi...
E sempre quell'anno, tra l'altro, hanno fatto la schifezza, come si dice,
esatto,
qui, nella
sì.
categoria miglior film straniero, perché vinse un film della Costa d'Avorio intitolato Bianco e Nero a colori, anziché Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller.
Sì,
che anche lei
era candidata, e va benissimo.
Lei era candidata anche come regista,
sì,
no?
Sì, sì.
Però
sì.
questo film noi poi l'abbiamo rivisto.
Certo.
È invecchiato, Pasqualino Sette Bellezze.
Per niente.
C'è un film del 77 che lo guardi adesso, è pulito, è limpido, è
sì,
bello,
sì.
è lineare, è coinvolgente. Le interpretazioni, anche lui era candidato
sì.
all'Oscar. Bellissime, però mi fanno vincere il film della Costa d'Avorio, va bene,
oh,
e Rocky.
Sì, no, infatti, poi resta sempre sta cosa di De Niro che, vabbè.
Vabbè, io De Niro me la sono legata al dito.
Ma sì.
Questa, se non glielo dai qui, ma quando glielo
cioè,
dai?
Cioè, è l'interpretazione proprio iconica di De Niro, ma in generale è tra quelle interpretazioni proprio che...
Che tu ti guardi, anche se tu sei un ragazzo adesso di 15 anni, ti guardi Taxi Driver, dopodiché... Ti guardi allo specchio e interpreti De Niro.
Ma soprattutto da quanti registi è stata ripresa quell'iconica scena, quanti attori si sono ispirati, quanti attori magari ai provini avranno portato quel monologo di De Niro. Cioè, lì ti fa capire non solo la grandezza dell'attore, ma proprio la grandezza di quel ruolo, no? E comunque... Nel caso di De Niro, Taxi Driver, quell'anno, cioè il 77, vinse Peter Finch, quindi... Tu te la ricordi l'interpretazione di Peter Finch? Vabbè, lasciamo perdere, un anno da cancellare secondo me.
Esatto. E l'ultimo film che guarda un po', casca proprio perfettamente per quanto riguarda anche il nostro podcast, mm-hmm. è l'edizione del 72,
sì.
in cui miglior film vinse Il braccio violento della legge o French Connection.
Il punto non è tanto chi vinse, ma chi non vinse.
Ovvero
perché...
Arancia Meccanica, che era candidato, anche Stanley Kubrick era candidato, tutto quello che volete. Ma io so per certo che questo film è stato candidato per non vincere. Cioè è stato messo lì per non farlo vincere, perché Arancia Meccanica ha sempre fatto discutere. Ma come
sì.
potevano essere pronti nel 72 a premiare un film del
in
genere?
In generale Kubrick, non erano pronti a Kubrick e
esatto.
l'Academy con i suoi premi non dati a questo maestro.
Era il contentino, va
esatto.
bene, ti do la candidatura, ma tanto comunque sì. non vincerai, perché deve vincere French Connection. E
esatto.
quindi è la storia, no? Come è andata a finire. Certo che tra due film, tra French Connection e Arancia Meccanica, chi è tra i due che ha fatto la storia del cinema?
Dai, manca
assolutamente
dirlo.
Arancia Meccanica.
Ma sì, no, infatti...
E quindi qui ritorniamo un po' al solito discorso che abbiamo introdotto prima, ovvero non è che tutti i film che vincono l'Oscar poi fanno la storia del cinema.
Esatto.
Anzi, molti finiscono nel dimenticatoio, anche presto, vedi
sì, sì.
Moonlight per
esatto.
esempio, e
sì.
altri invece che forse alcuni non vengono neanche candidati, rimangono impressi nella nostra mente. Mi viene in mente anche... Un po' gli anni 80, no? Quanti film
certo.
degli anni 80 non sono stati candidati e sono stati snobbati?
Ma sì, io poi pensavo nell'84 quando vinse Voglia di tenerezza e non era candidato né tra i film stranieri né tra i miglior film, Wim Wenders con Paris, Texas, quindi film che è veramente uno dei più belli della storia del cinema e niente, ciao, stavo a casa. Quindi ci sono sempre tante ragioni dietro le varie nomination. È anche vero che non necessariamente i film che sono presentati agli Oscar sono i più belli di quell'anno, e queste esclusioni lo dimostrano, sennò Kubrick avrebbe vinto ogni anno probabilmente, ogni volta che ha fatto
Full Metal Jacket,
capito?
Quindi, per esempio.
Quindi diciamo a posteriori, a distanza di anni, vedi effettivamente il contributo che hanno dato e l'impatto che hanno avuto certi film e dici aspetta, quell'anno c'era questo film. Cioè, nel 72 c'era Arancia Meccanica.
Almeno era candidato.
Almeno era candidato, esatto, almeno quello. Ma perché era proprio palese, insomma.
Per forza dovevi candidarlo, però
sì.
si sapeva già che non avrebbe vinto.
Esatto.
Era scritto nel...
Quindi magari questa lista, no? Questi 10 film di cui abbiamo parlato, servono anche un po' ad accettare in maniera più tranquilla eventuali non vittorie di film che secondo noi sono palesemente superiori, come nel caso di La La Land, no? O Arrival, palesemente superiore a Moonlight, però non ha vinto, dice vabbè, è l'Academy ogni tanto.
Sì, in generale è anche proprio un discorso non solo puramente riferito agli Oscar, ma in generale che non è che tutto quello che dice la critica è il verbo.
Esatto.
Nel senso che il cinema va amato a seconda del proprio gusto e per quello dovete guardare i film con più leggerezza.
Sì.
E come vi sentite? Non è che un film, se è piaciuto a tutti, deve piacere anche a voi.
Sì, e poi dietro queste scelte ci sono sempre poi spesso ragioni politiche, premi che vengono dati perché magari non sono stati dati gli anni precedenti. Mi viene in mente DiCaprio che ha vinto con The Revenant perché non aveva vinto con Wolf of Wall Street. E qui è palese che è stato per questo, secondo me.
Cioè, se no piangeva quell'anno, penso.
Ma sì, perché poi se ne è parlato tanto, capito? Ha fatto discutere.
I meme che erano
i meme, no? Ma perché in The Wolf of Wall Street DiCaprio è stato fenomenale. L'interpretazione migliore della sua carriera e niente, quindi... Insomma, ci sono sempre tante ragioni che spiegano certi vincitori, insomma. Però, quindi, prendiamola con più leggerezza.
Esatto.
Hanno sbagliato tante volte, probabilmente sbaglieranno ancora, e quindi, insomma...
Però noi ci auguriamo che l'anno prossimo ci sarà un'edizione degli Oscar normale.
Normale.
Soprattutto con tanti film possibili candidati, con una caterva di film, perché noi ne vogliamo vedere tanti, che quest'anno siamo un po'... così all'asciutto e non so neanche come abbiamo tirato avanti questo podcast sinceramente.
Non lo so.
Senza materiale.
Guarda, io mi auguro semplicemente un'edizione bella quanto quella del 2020, perché il 2020 è stato un anno difficilissimo perché erano tutti dei capolavori, secondo me. Veramente tutti film stupendi, da Joker a Parasite, Jojo Rabbit,
1917,
C'era una volta Hollywood. Ragazzi, che anno è stato?
Meno male che è stato l'ultimo prima della pandemia.
Esatto.
Perché abbiamo campato di rendita con
esatto.
quei film. Perché io Jojo Rabbit l'avrò visto almeno 5 volte.
Sì, no, infatti.
E Joker manco te lo dico.
Ma in realtà anche il 2018, l'anno in cui ha vinto La forma dell'acqua, che è una vittoria che ha fatto discutere perché non ha convinto tutti, che ci può anche stare.
Però
perché
ha convinto me.
Sì, però c'era anche Tre manifesti, c'era Il filo nascosto, c'era Dunkirk, c'era Chiamami col tuo nome. C'erano dei grandi film, capito? Quindi... era difficile scegliere effettivamente. Quindi io mi auguro che il prossimo anno sia bello quanto questi qui, insomma, che abbiamo menzionato.
Sì, gli ultimi due anni praticamente.
Due, tre anni,
le ultime due edizioni. E
sì,
niente,
sì.
Quindi noi concludiamo qui il nostro episodio sui 10. Siamo state un po' cattive con alcuni film, però scusateci. Come abbiamo detto, ognuno dice la sua.
Ma sì, poi sono scelte che abbiamo fatto anche in base al nostro gusto alla fine.
Esatto.
Non solo perché sono dei cult.
Però se c'è qualcuno che ha preferito Moonlight ad Arrival o La La Land,
si faccia due domande.
No, si faccia avanti, perché vogliamo discutere.
Sì, dai, fateci sapere cosa ne pensate.
E noi ci sentiamo la prossima settimana.
Sì, ciao.